l'ascolto. Questa qui è Radio Onda Rossa. Ricomincio da capo perché quindi lo dobbiamo tutte quante attivare. Ok. Care compagne e cari compagni all'ascolto, questa è Radio Onda Rossa, fratelli e sorelle, entropia massima in inizio. E allora riproviamoci, questa è Radio Onda Rossa, questa qui è Entropia Massima, oggi è lunedì, siamo all'ascolto, care compagne e cari compagni, c'è stato il solito problema tecnico, ce lo siamo tolto subito, così adesso andiamo avanti senza problemi con i nostri spazi. In realtà questa puntata è inedita, cioè no, è la seconda di questo ciclo, una puntata collettiva. Chi segue Entropia Massima sa che è un gran casino, tutto sommato, perché siamo quattro gruppi che si alternano uno per lunedì nel corso dell'anno. Uno si chiamava Geologia Senza Frontiere, che sta in pausa, e gli altri gruppi invece hanno deciso di unirsi in una clamorosa puntata collettiva, che è questa, che già ce n'è stata una abbastanza incasinata, e questa qui è la successiva, altrettanto incasinata, visto l'inizio. Abbiamo deciso, visto che ne abbiamo parlato in vari modi, in vari spazi, in varie occasioni, care compagne e cari compagni, e abbiamo deciso di affrontare, anche vista la contingenza temporale, di affrontare proprio la conferenza sul clima, la COP26, che si è orora conclusa in quel di Glasgow, e abbiamo parlato del rapporto, per quanto ci riguarda, soprattutto io e il comandante Jacopo in Libera Scienza e Libero Stato, abbiamo parlato approfonditamente cercando di sviscerarne i nuclei del nuovo rapporto dell'IPCC, quello sulle basi tecnico-scientifiche, che illustrava i nuovi brutti, diciamo quasi tutti, scenari di sviluppo futuro climatico, e quindi di andamento della temperatura media globale in rapporto alle emissioni, all'andamento delle emissioni di CO2. Abbiamo visto che, a prescindere dallo scenario, quello più positivo, quasi fantascientifico, fino a quello più negativo, in ogni caso il limite di 1,5 gradi rispetto al periodo di incremento della temperatura media mondiale, di 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale, è ormai dato per certo. La questione di Glasgow, mo la vediamo, era di riuscire a gestire gli 5 scenari futuri che venivano proposti dal gruppo scientifico. Ricordiamo che è uscito per ora soltanto il primo rapporto dell'IPCC sulle basi tecnico-scientifiche che quindi stabilisce gli scenari sulla base delle indicazioni meteoclimatiche più tecniche, mentre invece manca ancora lo sviluppo degli che probabilmente sarà influenzato dalle scelte della COP26, i risultati degli altri working group, che sono quelli relativi alla mitigazione e alla valutazione degli impatti. Mo, senza farla troppo lunga, visto che noi diciamo sempre le stesse cose effettivamente, siamo pure a un certo punto anche un po' anziani.
Si chiama anche coerenza politica.
Sì, vabbè, grazie per l'appoggio, questo è l'appoggio ideologico, io mi riferivo tanto a un limite più personale. Quindi abbiamo come ospite Madi, di Assud Ollus, sempre Ollus, che è appena orora tornata da Glasgow, dalla COP26, che adesso ci spiega a che titolo e perché l'avete seguita direttamente voi, e ci spieghi pure che cosa avete concluso nel comunicato che poi piano piano che è uscito, e gli articoli che sono usciti prodotti da voi nel corso della conferenza. Quindi, senza indugiare oltre, ti lascio la parola, presentati, fai tutto te.
grazie di questa super introduzione. Sì, noi siamo un'associazione impegnata sul fronte dei conflitti ambientali da ormai 15 anni, e abbiamo deciso di seguire la COP a Glasgow per un semplice motivo, un po' perché ovviamente ci siamo sempre occupate di questi temi, ma poi anche e soprattutto perché abbiamo deciso quest'anno, a giugno, di fare causa allo Stato per inazione climatica, per diciamo denunciare anche l'assenza di politiche ambientali di contrasto al cambiamento climatico. Abbiamo lanciato a giugno questa cosa insieme ad altre 200 associazioni, e quindi ci sembrava estremamente importante esserci quest'anno a Glasgow per in qualche modo capire quale fosse anche un po' la posizione dell'Italia all'interno dei negoziati e per anche capire un po' l'andamento generale della situazione a livello globale. Quello che possiamo dire sul documento finale che è stato prodotto dalla COP è che sostanzialmente senza diciamo essere troppo retorici, però è un fallimento grosso su tutta la linea, perché se confrontiamo la bozza finale diciamo dei giorni poco prima della fine delle trattative e il documento ultimo uscito, sono sparite tutte le questioni più importanti che erano sul tavolo. Da un lato sono stati sostanzialmente eliminati i 100 miliardi di finanziamento ai paesi meno sviluppati che avevano bisogno di questo supporto per contrastare i cambiamenti climatici, e sostanzialmente la discussione sul tema è rimandata, data da destinarsi forse alla nuova COP27 in Egitto, ma ovviamente non c'è molto tempo e molto da rinviare su questi temi. L'altro...
Questa cosa dei rinvii forse è l'unica cosa che non cambia mai, no? Che è sempre molto coerente effettivamente, ogni volta finisce sempre con sì però poi vedremo, giusto?
Certo, esattamente. La cosa è che ogni anno la situazione diventa sempre più grave e sempre più difficile da gestire, perché ovviamente gli effetti sono sotto gli occhi di tutti e peggiorano ogni volta. L'organismo delle Nazioni Unite che si occupa appunto di lanciare gli allarmi sui peggiori scenari possibili riguardo al cambiamento climatico ci ha già avvertito, questo appunto è l'IPCC, che sostanzialmente a fine secolo, se continuiamo così, arriveremo negli scenari peggiori a un aumento della temperatura di 5 gradi. Sì, questa cosa significa che è un po' la fine del mondo per come lo conosciamo, significa migrazioni, significa conflitti militari, significa una situazione ingestibile. Quindi chiaramente il fatto che si rinvii ulteriormente sui 100 miliardi, ma si rinvii anche sull'impegno del mantenimento della temperatura in realtà al di sotto dell'1,5, perché non c'è niente di nuovo in questa bozza rispetto a quanto già accordato a Parigi, cioè si dice che ci si sforzerà di mantenersi al di sotto dell'1,5 e come obiettivo i 2 gradi, stessa cosa che era a Parigi. Quello che ci si aspettava invece dalla COP era che si ponesse come obiettivo l'1,5, quindi diciamo che sui due temi fondamentali, finanza e mitigazioni, non ci siamo.
Sul discorso riduzioni vogliamo dare qualche dato anche in quel caso, magari anche quelli italiani potrebbero essere interessanti, perché chiaramente la questione è globale, però poi all'interno ci sono delle questioni di geopolitica molto, molto importanti.
Certo, l'Italia attualmente ha soltanto un piano nazionale per l'energia del clima e delle direttive di comportamento contenute all'interno del piano, in cui dice che si impegna a ridurre del 36% le emissioni al 2030.
Com'è questo 36%?
È già insufficiente diciamo di per sé, ma
ho letto che doveva essere il triplo.
Sì, diciamo che secondo uno degli organismi uno delle organizzazioni che si occupa di clima più accreditate, che è Climate Analytics, l'Italia dovrebbe arrivare addirittura ad una riduzione entro il 2030 del 92%, che ovviamente è tantissimo, però questa valutazione è stata fatta sulla base delle possibilità tecnologiche dell'Italia e sulle base delle responsabilità storiche che ha. Questo studio peraltro è stato realizzato da questa organizzazione per Assud, cioè Assud che l'ha commissionato all'organizzazione che si occupa di ricerca sul clima per lanciare la causa contro lo Stato. Quindi insomma la situazione è molto grave, e sempre in questo studio si afferma che comunque diciamo se facciamo quello che abbiamo promesso di fare come paese arriveremo al massimo al 26% di riduzione delle emissioni al 2030, quindi al di sotto dei nostri stessi obiettivi che sono già bassi.
Beh, diciamo che insomma una prima analisi l'abbiamo fatta, ci potremmo prendere una pausetta musicale e ci rivediamo qui tra qualche minuto.
Passeranno uomini e animali, alberi e tornati, lampi e arcobaleni, quello che non volevi. spariranno con gli effetti speciali anche le persone normali. Voleranno le volanti, gli stormi dei migranti, sui vicoli ciechi, sui viali alberati, davanti agli uffici. Si apriranno i mari, amore, in mezzo agli edifici. Scoppieranno incendi a fare luce e danni. Le stagioni passano sui tuoi campi. Avremo tutto, 13.000 anni. Tra miracoli e cose normali, le canzoni che sono richiami, richiami per gli esseri umani, richiami per gli esseri umani. L'abbracciamo io e te, e non sappiamo in che epoca siamo, quando ci abbracciamo. Ci abbracciamo io e te. Amate, fate quello che volete, 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 non aspettate. Ci abbracciamo io e te. Miracoli e cose normali, canzoni che sono richiami, richiami per gli esseri umani, richiami per gli esseri umani. Ci abbracciamo io e te, ci abbracciamo io e te, e non sappiamo più in che epoca siamo, quando ci abbracciamo. Ci abbracciamo io e te. Cambieranno le mode, cambieranno i lavori, ti faremo sapere, intanto puoi sorridere alle mille telecamere installata alla stazione. Amate, fate quello che volete, 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 amate, fate quello che volete.
E allora rieccoci in radio, ci abbracciamo io e te, era un grido di speranza in questa, di fronte alle notizie, così, di fronte anche al report che abbiamo iniziato a fare. In che cosa stiamo facendo? Stiamo ripercorrendo la questione, diciamo, del riscaldamento climatico globale in rapporto anche a quello che è successo a Glasgow alla fine della COP26, finita venerdì scorso, sabato scorso, e seguita poi al G20. In cui però siamo andati in piazza tutti quanti, anche qui a Roma, e stiamo cercando di farci raccontare un pochino che è successo e capire anche, e questo sarà il tema che affronteremo fra un po', capire anche come attivisti cosa ci dobbiamo aspettare dal futuro, e soprattutto questa è una domanda mia che però ce la teniamo per dopo, dal nostro attivismo. Già che ci sono, do la parola al convitato che finora è rimasto lì in silenzio, che è il comandante Jacopo.
Buonasera a tutti e a tutti. Pensavate che non ci fossi, invece sono sempre qui, anche io insieme a Lorenzo e a Davide. Voglio fare una domanda all'ospite di questa sera, però prima di fare questa domanda faccio una piccola premessa, perché forse secondo me è doveroso farlo. Noi sono anni ormai che affrontiamo questo problema del riscaldamento climatico, e tante volte nelle nostre trasmissioni, sia nelle trasmissioni collettive, sia quando le facciamo invece in maniera, diciamo, divisa, per quello che ci riguarda, me, Lorenzo, Libera Scienza e Libero Stato, noi abbiamo sempre poi a un certo punto espresso delle riflessioni riguardo a questo, delle riflessioni che erano che andavano fuori dall'ufficialità di quello che si diceva, e soprattutto esprimavamo delle forti critiche rispetto all'ONU, rispetto ai rapporti dell'IPCC, che non erano assolutamente sul piano scientifico, perché quelli sono ineccepibili, ma erano sul piano poi sui provvedimenti da intraprendere, cose che erano comunque, e noi le riteniamo tuttora politicamente troppo corrette, cioè non vanno a intaccare ciò che invece secondo noi è la sostanza. E la sostanza del cambiamento climatico secondo noi si divide su due aspetti fondamentali. Uno è il fatto che effettivamente non esiste un'energia che è panacea di tutti i mali, e questo ce lo siamo detti, non possiamo sperare che ci sia un'energia che risolve il cambiamento climatico, bensì noi dobbiamo fare i conti con la natura, con quello che è la natura, e dire dobbiamo consumare meno affinché si abbatta, sì, e vengano abbattuti i livelli di CO2 ed inquinanti in generale. E il secondo aspetto era di natura più politica, più diciamo sociale, che era quella del fatto di dire che questo sistema capitalistico, il neoliberismo, che si è abbattuto proprio in questi ultimi 50-60 anni fortemente sulla vita dell'umanità, non riesce proprio a risolvere il problema per sua natura. Ma questo non è una mia opinione, perché io, ecco, dico alcuni dati e poi ti faccio questa domanda. I dati su cui noi in questo momento stiamo parlando di combattere il riscaldamento climatico sono questi, i dati che ci, la situazione che ci circonda al mondo, e dico che sono 2000 miliardi possiedono maggiore ricchezza di quanto non se ne possa spendere in un migliaio di vite. Questo è il primo dato che questi sono dati che ho letto da poco e mi hanno colpito, perché sono riassunti, noi che uno ne sappiamo, però messo uno in fila all'altro è bene ricordarli ogni volta. 3 miliardi di persone sono costrette a sopravvivere con meno di $5.5 al giorno. 1 miliardo e 300 milioni di persone sopravvivono con $1 al giorno e non hanno accesso a fonti di acqua potabile. Ora, da questo punto di vista, questi 3 miliardi, 1 miliardo e 300, cosa vogliono inquinare? Prima domanda. Non possono inquinare. Sono semplicemente delle vittime. 2 miliardi di persone non possono usufruire dell'elettricità. Aiutiamoli a dire. L'1% più ricco dispone del 18% di tutta la ricchezza mondiale e brucia il doppio di carbone rispetto al 50% più povero, acuendo l'attuale crisi climatica ambientale. Ogni anno muoiono 30 milioni di persone di fame e 7 milioni di bambini a causa delle crisi del debito pubblico e delle loro spese, del loro paese. 2 miliardi di persone soffrono di anemia e 790 milioni di persone di sottoalimentazione cronica. I paesi in via di sviluppo, per $1 di sussidio spendono $13 per ripagare il proprio debito. 1 miliardo di persone non sa né leggere né scrivere il proprio nome. E questi sono solo alcuni dati. Allora, da questo punto di vista, noi ci troviamo qui, in una situazione mondiale siffatta, e dobbiamo fronteggiare una crisi climatica che occorre invece di una super avanguardia tecnologica, un cambio di paradigma a livello politico e sociale. Ora, sono queste le domande che ci dobbiamo porre. Queste conseguenze che ho citato fanno parte delle conseguenze del neoliberismo in un secolo a questa parte, delle politiche neoliberiste atroci che l'Occidente più ricco, che dovrebbe fare i conti con se stesso, ha generato. Ora la mia domanda è: tu sei stata alla COP26 e c'è stata una versione ufficiale di cui conosciamo, tu ci parlerai più in dettaglio, però siccome tu c'eri lì, io ti volevo chiedere se all'interno di fuori onda, dietro le quinte, di questi rappresentanti dei vari governi, se tu hai sentito o comunque avvertito qualcuno che comunque avesse una riflessione di questo tipo, non dico così ortodossa, così netta, ma che comunque incominciasse a mettere in discussione e a sollevare il problema che ho sollevato. Questi dati che io l'ho presi da un discorso che adesso non lo cito, però è un discorso che viene fuori da un personaggio che fa parte del mondo della grande finanza e della grande industria mondiale, ed è un discorso pieno di questa cosa, in cui lui dice che il neoliberismo è il male di tutto, dal Covid al riscaldamento, alla non possibilità di combattere il riscaldamento globale. Quindi ecco, non è cosa strana se incominciano a circolare queste idee, questi concetti. Ti faccio questa domanda qui.
Diciamo che all'interno della COP comunque c'è stato un dialogo fra i rappresentanti diciamo, del governo e dei governi e la società civile, che comunque ha tenuto una serie di eventi, dibattiti e confronti all'interno dei padiglioni della COP, diciamo, nei cosiddetti side event, cioè gli eventi all'atere. Quindi le loro voci sono sicuramente arrivate e erano voci di questo tipo. Noi stessi abbiamo partecipato a dei side event all'interno della COP. C'è stata poi una pressione da parte dei vertici dei paesi cosiddetti less developed, meno sviluppati, che comunque hanno fatto un po' di ostruzionismo, per esempio per ottenere un fondo sui danni e le perdite più consistente, quindi un fondo diciamo che andasse a riparare quelle responsabilità del sistema neoliberista di cui parli. C'è stato un movimento fuori anche molto forte, che comunque in qualche modo è stato visto e guardato, non non direi recepito visto i risultati.
A proposito di questo, infatti, un'altra delle cose che ti volevamo chiedere era proprio se ci potevi raccontare un po' delle dinamiche di piazza, delle varie iniziative che ci sono state, magari anche facendo un po' una panoramica dei diversi gruppi rappresentati.
Sì, fuori diciamo dai vertici della COP e dai palazzi c'è stato un controvertice che è appunto il People Summit, che ha riunito tutti i movimenti, le organizzazioni, gli attivisti, tutta la società civile da tutto il mondo, che parallelamente alle giornate tematiche della COP ha tenuto delle controdiscussioni sui vari temi che erano all'interno della COP. E queste persone andavano e venivano a volte anche all'interno dei padiglioni della COP, appunto in questi eventi all'Ater, in cui si tentava di far ascoltare la voce della società civile. Ci sono state due grandi manifestazioni di piazza il 5 e il 6 novembre con veramente centinaia di migliaia di persone, e chiaramente questa è stata una presenza che è stata sentita, tant'è che nel documento finale famoso si parla del riconoscimento da parte dei membri della COP dell'importanza della giustizia climatica, perché riconoscimento che per alcuni è importante la giustizia climatica. Questo per alcuni ha fatto molto discutere, perché è come se si dicesse: ma c'è gente che si preoccupa di queste cose.
Questo ve lo concediamo, ma solo perché siete voi.
Sì, esatto. Però evidentemente l'inserimento di questa parola dentro al documento è la testimonianza del fatto che si voleva in qualche modo dare voce, dimostrazione del fatto che si era notato questa richiesta. Però chiaramente tutti gli impegni poi concreti non vanno in questa direzione, e poi anche a questo per alcuni fa un po' sorridere, insomma.
Ma io ti volevo chiedere, quali sono i punti, diciamo, quelli per cui si è più disatteso gli obiettivi della COP26, cioè nella sostanza?
Guarda, gli obiettivi erano un po' quelli che ti dicevo.
Ecco, voglio dire, forse è meglio.
Da un lato, sul lato finanziario, questi 100 miliardi erano molto attesi, sono soldi che si promettono dal 2009. Poi sono stati riconfermati nel 2015, insomma, e alla fine però non se ne è fatto di niente. Quindi quest'anno veramente si aspettava che questo denaro arrivasse, e questo non c'è stato, quindi questo ovviamente è molto grave. L'altro è quello appunto dell'obiettivo, che di fatto è deludente. L'altra questione era questo anche fondo aggiuntivo che i paesi appunto less developed avevano chiesto per i danni e le perdite, che doveva andare un po', diciamo, doveva essere un fondo, secondo le richieste della società civile, ulteriore rispetto a questi 100 miliardi, per dare una mano ai paesi che più subiscono gli effetti dei cambiamenti climatici e che hanno subito danni e perdite. Al momento questi fondi sono, anche se venissero stanziati, sono previsti solo per le situazioni emergenziali, quindi non sono previsti in un'ottica di ricostruzione, non sono previsti in un'ottica di investimento. Quindi diciamo si interviene solo quando c'è una tragedia, per cui gli effetti dei cambiamenti climatici prodotti dai paesi industrializzati diventano così devastanti per cui si danno dei soldi. Però chiaramente anche questo è un modo di intervenire un po' sui generis. E dall'altra, insomma, ovviamente si è un po' creata anche questa retorica, in parte vera, secondo cui c'è stata una forte opposizione della Cina e dell'India. Però è anche vero che questi paesi dal loro lato, diciamo, sono stati estremamente danneggiati dall'industrializzazione e della colonizzazione che noi abbiamo portato, e quindi in qualche modo vorrebbero essere anche supportati, oltre a dirgli dovete uscire da tutto e però arrangiatevi, insomma, e non vi sta un euro. Ecco, questo è un po' le questioni sul tavolo sono state queste.
E per esempio, sempre pensando agli attivisti, no? Come a livello, diciamo, dei vari stati rappresentati, quanti ce n'erano di quali di posti?
Ma veramente da tutto il mondo, dall'Africa, dall'India, dalla Thailandia, dall'America, dal Sud America, ovunque, veramente, eravamo da tutta Europa, c'erano i Fridays for Future, c'era XR, c'erano comitati locali,
Esatto, Extinction Rebellion. Come italiani c'era, diciamo, anche la coalizione del coordinamento per il clima fuori dal fossile, che mette insieme tante realtà, quindi eravamo comunque un nutrito gruppo di attivisti che si sono in questo luogo incontrati.
E le posizioni, diciamo, che si sono confrontate erano uniformi oppure c'erano alcuni distinguo?
Ma diciamo che ovviamente ognuno ha portato un po' la sua voce. All'interno dell'ambientalismo ci sono tante sfumature del verde, diciamo, dal più verde al più rosso, e sono state riflettute un po' nei confronti e nell'analisi, però la battaglia è comune su questo, e si è sentito in piazza, si è sentito nel corteo, e c'era comunque una forte unità. Non era un corteo sparpagliato, era c'era una forte compattezza, e c'era veramente
internazionale.
Esatto, sì, c'erano tutti i colori politici.
Età media
giovane, però non soltanto, insomma, perché comunque c'erano veramente attivisti di tutti i tipi, e tanti hanno avuto anche difficoltà ad arrivare, perché comunque da una parte c'erano un po' le ristrettezze legate al Covid, ma poi c'erano anche dei costi imponenti per arrivare là, e soprattutto una serie di complicazioni per vivere a Glasgow in quel periodo, perché erano schizzati gli affitti e non c'è stato un calmieramento dei prezzi di nessun tipo, per cui soprattutto gli attivisti, diciamo, provenienti da paesi un po' più in difficoltà hanno a volte dovuto rinunciare a venire, insomma.
Va bene, io prima della riflessione successiva vi propongo un altro po' di musica, visto che oggi ho la funzione di autista musicale, insomma, e quindi metto un'altra musica oggi. Con il comandante Jacopo stiamo cominciando questa strana cosa, una cosa faceta, perché poi dopo vi ci metto il carico su queste considerazioni che state facendo, compreso sul discorso di Greta, insomma, che è stato eletto a simbolo, che mi sono fatto tradurre da mio nipote di 12 anni per farglielo leggere, per farglielo capire. E che però, insomma, vabbè, insomma, dicevo, stiamo introducendo questa cosa di fare delle puntate musicalmente monotematiche, quindi oggi è uscito Le luci della centrale elettrica, e quindi per l'allegria di tutti, visto che non è che sono molto allegri, mo ve li beccate.
Cercano il tuo volto, cadendo 20.000 leghe sotto il mare Adriatico, cadendo dopo gli ultimi anni di scioperi senza nessun risultato.
È sul risultato di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo attraversando. È solo un momento di crisi di passaggio che io e il mondo stiamo superando.
La luna sui sentieri, sui destini generali, ragazzi che giocano a calcio nei penitenziari, le stelle sui viali, sulle offerte speciali, sulle ragazze che cantano nella notte verso i militari. Quel giorno mentre ti spogliavi in mezzo ai campi saranno argomenti più memorabili dei nostri lunghi abbracci nella calma che hanno a notte fonda i viali di Bologna.
Luminosa natura morta con ragazza al computer, poverissima patria, vive e viva la deriva economica. Luminosa natura morta con ragazza al computer, poverissima patria, e vive viva la deriva economica.
Ba, 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 ba.
E allora torniamo qui, stiamo parlando dei risultati della COP di Glasgow con Madi di Assud e stavamo un po' riflettendo anche adesso fuori onda così. Io introduco, vista che è passata la prima mezz'ora, abbiamo un po' parlato di quello che è successo, ma soprattutto abbiamo evidenziato il fatto che questo vertice, come altri prima, è stato definito un fallimento. Per quanto io oggi è stato di prima, abbia letto degli articoli che vedevano di gente che sosteneva nello stesso modo in cui noi sosteniamo inevitabilmente che è andata male, che invece è andata meglio di quanto pensassero. Non so che se dovevano dire che niente, che dovevano accendere, non so, la prima miniera di carbone lì. Comunque, insomma, quindi è andata male. Di fatto, tante volte, almeno nella mia esperienza così, ho sentito stavolta più di altre, questa è l'ultima volta, no? Cioè, questo vertice è l'ultima occasione che ci abbiamo, allora diamo per scontato. E invece già oggi ho letto degli articoli, che ne so, su Micromega, tanto per citare qualche altro amico sempre nostro, così, in cui diceva c'è ancora tempo, cioè il tempo c'è o non c'è? Secondo me non c'è. Cioè, io sono molto pessimista. Sicuramente non c'è a livello, cioè quello che decide la COP26, io penso che rispetto ad altre volte, la percezione collettiva globale anche dei paesi cosiddetti erroneamente meno sviluppati o comunque meno abbienti, dove l'età media è più bassa. Ieri sabato sono andato a una cosa in Kenya, l'età, il 50% della popolazione c'ha 15 anni, quindi insomma è un approccio anche in paesi così, diciamo, diversi, demograficamente diversi, in realtà stavolta c'è stata una grossa partecipazione, lo diceva, una grossa consapevolezza di quello che stava succedendo, e lo dicevi tu raccontando di quanti collettivi, di quanti gruppi mondiali, no? Effettivamente è un movimento mondiale che più di altre volte si è interessato a questo aspetto della giustizia climatica, e poi articolato in tutte le, come dicevi, dal verde al rosso, articolato in tutte le sue diciamo declinazioni, a partire dalla prospettiva più ecologica, se vuoi, più puramente verde, al fatto che ci vuole, che già espressa anche nel vecchio rapporto, nella mitigazione, ci deve essere appunto pure un approccio economico, come il comandante Jacopo, cioè, deve essere articolato in tutti nella risoluzione delle ingiustizie, la costruzione di comunità resilienti, la riduzione dei conflitti, eccetera eccetera, non sto a fare l'elenco, cioè quello che diciamo sempre, da sempre in questa radio qui. Però quello che forse si può dire è che questa roba dei vertici, che già ci faceva schifo da tanti decenni, insomma, in questo caso qui, per questo argomento, è fallimentare, no? Non so, io ho letto, poi ci sono tutte queste cose scandalistiche, sono arrivati tutti col jet privato, i delegati col Falcon, insomma, sono addirittura vertici controproducenti, nel senso, i vertici...
Tranne DiCaprio che si è rifiutato
di andare. Comunque i vertici non decidono, ristabiliscono, ridefiniscono un'evoluzione negativa, diciamo, del mondo, una risposta negativa del mondo rispetto a questo problema dei cambiamenti climatici. La risposta nostra di movimenti per tanti anni, per tanti decenni, ho letto un articolo interessante ieri, non mi ricordo, sugli asini, la nostra risposta è stata molto personale. Per tanti anni noi abbiamo pensato che attraverso il consumo critico, sto parlando di tanti anni, tanti, attraverso il consumo critico, le scelte personali, avremmo potuto essere così virtuosi e così politicamente impegnati da addirittura trasformare, cioè la nostra forza, la nostra esperienza personale avrebbe avuto una forza trasformativa tale da rivoltare completamente quello che poi dopo è successo, nel senso che gli elementi di problematici, a parte quelli correlati direttamente al clima, di cui si parlava già degli anni 70, ma che soltanto uno sparuto gruppo di attivisti si rimetteva in relazione ai problemi, quelli più politici, no? Lo sfruttamento, però in realtà erano gli stessi, cioè gli elementi che hanno portato al contrasto della globalizzazione negli anni 90, alla lotta contro Big Pharma, al sciopero contro la Del Monte, mi ricordo, per lo sfruttamento dei contadini, proprio con Gesualdi del consumo critico, per lo sfruttamento dei lavoratori della Kenya, del Monte Kenya, allora erano gli stessi elementi. Ci siamo illusi un po' che di poter, attraverso l'esperienza personale, influenzare. Quella roba lì è finita già quando abbiamo cominciato quando abbiamo cominciato, quando si è cominciato a considerare sti vertici da bloccare e quindi che bisognava intervenire direttamente lì. Secondo me la COP26, a leggere gli articoli a caldo adesso, segna un altro passo verso questa consapevolezza. Il mondo, la maggior parte del mondo, o almeno la parte del mondo che è espressa dai governanti, non c'ha nessuna intenzione, non ha nessuna intenzione fattiva, reale, di affrontare il tema. In Italia, da parte, ne abbiamo parlato tante volte, si è parlato tanto di transizione ecologica, di quello che potremo fare. Anche qui ci siamo illusi tanto e ci continuiamo a illudere. Continuiamo noi, attraverso l'esperienza personale, da una testimonianza, non saprei come definirla. Andiamo in bicicletta, utilizziamo i mezzi pubblici, cerchiamo di averci uno stile di vita sobrio, no? E non cerchiamo di ridurre anche personalmente, cerchiamo nei nostri spazi, no? Qua, Radio Onda Rossa è di fatto la radio del, a parte che la radio di chi se la sente, anche la radio di un movimento fatto da persone che nei loro spazi costruiscono comunità inclusive, comunità paritarie e se vuoi a basso consumo, no? In realtà. Però evidentemente non basta, perché il mondo sta andando dritto nella direzione opposta. D'altra parte, forse c'è pure da ragionare, stavo sempre su questo articolo, leggevo che tutti i trasporti di merci del mondo, 10 volte la distanza Terra-Sole in un anno, una cosa del genere, sono tutti alimentati a gasolio, cioè a fossili, tutti quanti, tutte le plastiche, la pandemia ha soltanto aumentato la cosa. Allora, in tutto questo poi c'è l'Italia, la transizione ecologica italiana, il ritorno del nucleare come elemento di addirittura la voglia di farlo, di inserirlo dentro le tecnologie verdi, così la Francia è tutta contenta. E, il nostro attivismo adesso, oltre ad andare al vertice a dirgli, per questo citavo Greta, e dirgli voi state a fare una grande operazione di greenwashing, che è vero, no? L'Eni, no? Ci abbiamo tutti i capelli rasta magari, e c'è Mario fa i fiori con Giovanna utilizzando l'Eni, però al di là di quello gli abbiamo detto raga, voi non siete, i vertici non servono, non decidono. Quali percorsi di attivismo possiamo mettere in campo? Perché non è soltanto una critica alla sterile problematica, perché c'è tutta l'altra parte che forse va vista, che è la parte, diciamo, dell'adattamento e della mitigazione. Cioè, se, nel senso, non è come, non so se riesco a spiegarmi, se proprio non è come altre cose. Questa qui è che o si va in una direzione o si va in quell'altra. Se la maggioranza del mondo non va nella direzione di riduzione delle emissioni e di contenimento della temperatura a 1,5 gradi, ma si va verso lo scenario a 5 gradi, proprio esageriamo così, il mondo, come hai detto tu Madi, cambierà radicalmente. Il mondo, allora, se una cosa non esiste, non è che noi possiamo, cioè, forse non è neanche giusto continuare, oltre a dirlo, certo, continuare a perpetrare le cose, ma se i vertici sono gli unici, cioè se i grandi poteri sono gli unici che possono determinare questa trasformazione, perché in piccolo non ci riesci, perché soltanto una transizione di questo tipo qui deve essere soltanto mondiale. E se il percorso è tratto, forse a quel punto dovremmo concentrare le nostre risorse, la nostra capacità di attrarre proprio progetti, penso pure ad Assud, penso alle nostre associazioni, anche alla nostra capacità di sviluppare cose anche economicamente sostentate, no? Verso la riduzione degli impatti, l'adattamento e poi la mitigazione degli effetti. Cioè, a un certo punto continuare a fare le manifestazioni in una minoranza che non cambia, perché noi siamo sempre stati minoranza, no? Però in questo caso qui bisogna essere maggioranza, c'è poco da fare. Non lo so se il mio ragionamento è scemo o è troppo realista, però lavorare nella mitigazione e nell'adattamento è uno scenario, è una possibilità.
Sì, non sono sicura di aver capito la domanda, però penso di sì, nel senso che è vero che questa battaglia deve essere politica, nel senso che non è pensabile di agire separatamente in piccoli movimenti, ma deve essere una questione che deve essere politica e di massa. E dobbiamo in qualche modo fare in modo che la proposta diventi, oltre che di denuncia, anche una proposta politica, che vada ad agire direttamente nei meccanismi del potere. E chiaramente questo però è un processo lungo, è un processo complesso, è un processo che richiede una rete forte e che si deve insomma costruire in qualche modo e che si deve sostanziare anche di un bagaglio concettuale che in qualche modo deve cercare di legare le questioni ambientali anche ai conflitti sociali, ai conflitti che riguardano il lavoro, a tutti i conflitti che fanno parte, diciamo, degli effetti di questo sistema economico molto ingiusto. Quindi ovviamente una delle direzioni che anche noi abbiamo tentato come associazione è quella proprio di cominciare ad occuparci anche delle questioni sociali, delle questioni del lavoro, di stare ascoltare il mondo delle vertenze, per esempio,
e per unire le lotte.
Certo, è questo ovviamente la perché altrimenti in quella divisione si inserisce chiaramente si inseriscono le scelte dei governi, per cui nella separazione che c'è fra le lotte sindacali, le lotte per il lavoro, le lotte per l'ambiente, se rimangono sconnesse e non sono tutte legate all'interno di una giustizia climatica, ma che deve essere anche sociale, che vanno tutte nella stessa direzione, in quella debolezza lì si insinuano diciamo le politiche governative anche attuali, perché lo stesso ministro continuamente pone l'accento sul fatto che la transizione ecologica porterà alla perdita dei posti di lavoro e che quindi causerà una tragedia dal punto di vista economico, e continuamente insiste su questo semplicemente per non fare nulla. Quindi lì dobbiamo starci e dobbiamo in qualche modo occupare quello spazio.
Non pensi anche che un'altra lotta, quella dei migranti, sia altrettanto interessante da intrecciare? Perché
certo,
si parla già di migranti climatici.
Certo, sono tutte battaglie che vanno nella stessa direzione, anche perché oltre appunto a esserci migranti climatici ci sono poi migranti che vengono inseriti all'interno di un mondo del lavoro ingiusto, sfruttati, e quindi sono tutte questioni che sono uniche e unite, e quindi è importante andarle a combattere in maniera unitaria senza rimanere ingenui sull'ambientalismo e sulle prospettive dell'ambientalismo. Insomma, si deve rilanciare il carico.
Sì, io volevo aggiungere questo rispetto a quello che dicevi. Io non sono come Lorenzo, però parto da un altro punto di vista. Lorenzo è un po'
sono come Lorenzo, che vuol dire?
Sfiduciato nel cambiamento, ma ha detto adattiamoci, no? Cerchiamo di adattarci, perché tanto non si va più da nessuna parte. Che sarebbe pure un'idea abbastanza fattibile per l'Occidente, io penso. Per l'Occidente ci riusciremo ad adattare, però, come ho detto prima, i 3 miliardi di persone che vivono con un dollaro, due dollari al giorno, quelli non si adattano, quelli scompaiono dalla faccia della terra, parliamoci chiaro. Cioè, questa è la dura verità, perché non c'è una soluzione diversa dal fatto l'adeguamento, e l'adeguamento dei paesi, come al solito, saranno chi si adeguerà, chi riuscirà ad adattarsi, tra virgolette, perché poi deve vedere pure a che condizioni uno si dovrà adattare da questo punto di vista, a discapito sempre di chi già muore e continuerà a morire di fame. E l'immigrazione, ci troveremo di fronte a numeri sull'immigrazione che adesso sono, i numeri che abbiamo adesso sono bazzecole, sono problemi politici attualissimi, ma quello che noi abbiamo creato è un mondo così. Il neoliberismo, il capitalismo selvaggio ha creato questo mondo, e non possiamo chiedere allo stesso di uscirne fuori, non è capace. E allora io penso, il mio modesto parere, ma se non si innesta subito, immediatamente, all'interno di tutti i fronti di lotta che si stanno sviluppando per l'ambientalismo, una visione politica, ideologica, che affronti la situazione dalle viscere, da qui non se ne esce, perché o, come dici Lorenzo, ci si adatta, ma chi si adatta, bisogna capire chi si adatterà, o se no non se ne esce. Se l'umanità vuole sopravvivere, deve cambiare proprio paradigma a livello economico. Io penso che questa dovrebbe essere, diciamo, il punto d'inizio di un'analisi che vada verso un futuro, che garantisca un futuro ampio di sviluppo. Mi viene in mente sempre questo slogan, però noi siamo una radio di lotta. Qualcuno ho sentito ultimamente che diceva che l'ambientalismo senza lotta di classe è giardinaggio, detta come va detta.
Sì, sì, poi noi in realtà lo diciamo avendo come ospite, insomma, una persona di un'associazione che, porca miseria, queste cose le fa, le ha fatte per molti anni. Tra l'altro erano anche insieme a noi anni fa in Entropia Massima. Lorenzo sicuramente se lo ricorda, Sud comunque partecipava a queste trasmissioni un po' di anni fa. E quindi, insomma, voglio dire, la sua parte di lotta la fa come abbiamo sentito. A proposito di questo, mi interesserebbe tornare sulla cosa che ci hai raccontato all'inizio, cioè questa vostra iniziativa, diciamo, di divertenza nei confronti dello Stato, che chiaramente immagino abbia una valenza soprattutto di comunicazione, però raccontaci tu perché è comunque una forma di lotta in qualche modo, no? Vediamo di che tipo.
Sì, è una forma di lotta che si muove per vie giudiziarie, diciamo, che però in qualche modo sì, sicuramente è importante dal punto di vista comunicativo, ma non sottovalutiamo che in Francia, in Germania, in Olanda sono state vinte queste tipologie di cause negli ultimi 2 anni e mezzo, e i governi sono stati costretti a rivedere i loro target di emissioni. In Francia sono stati costretti entro l'anno prossimo a ripagare le 15.000 tonnellate che hanno, diciamo, sprecato nei 3 anni precedenti, dal 2015 al 2018. Quindi in realtà questa cosa sta portando dei risultati molto concreti, soprattutto a livello europeo, e noi in questo solco ci siamo inseriti, perché comunque quando siamo partiti ancora questi risultati non c'erano, ma adesso iniziano ad esserci, quindi è bene anche dirlo. E sicuramente la causa è stata lanciata a giugno, quindi adesso è, diciamo, in una fase di nascita ed è in una fase iniziale. Ci sarà la prima.
Raccontaci proprio come è impostata, così le diamo un'informazione.
Sì, diciamo che viene fatta una richiesta al tribunale di far sì che chieda allo Stato di riconoscere le sue responsabilità nell'inazione climatica e poi gli viene richiesto, insomma, di aumentare i target di riduzione delle emissioni al 92% al 2030 sulla base di questo studio che è stato fatto. L'altra cosa che viene chiesta è quella di strutturare un apparato, diciamo, normativo che possa in qualche modo accogliere queste istanze, perché ad oggi l'Italia non ha un apparato normativo che permette anche dei meccanismi di sanzione, per esempio sulle violazioni climatiche, mentre la Francia, per esempio, ha dei limiti di emissioni per legge, quindi se non li rispetta comunque ha dei meccanismi sanzionatori. Noi non ce li abbiamo, quindi questo è abbiamo solo, appunto, questo piano nazionale che ci dice, ma insomma, diciamo, indicativamente, ecco, dovremmo stare intorno a queste percentuali, e poi abbiamo l'accordo di Parigi che abbiamo firmato tutti. Però comunque sia, non è chiaro quali sono i meccanismi ancora legali che permettano anche una sanzione a livello statale e poi anche a cascata a livello delle imprese. Quindi questo è estremamente importante che venga riconosciuto. Noi stiamo chiedendo.
Quando la presentate?
L'abbiamo già depositata a giugno, il 5 giugno, ed è stata, insomma, una cosa che un po' è stata lanciata, i giornali l'hanno ripresa molto. La prima udienza si sarà il 14 dicembre, e lì in questa occasione si capirà un po' anche in sede di processo, appunto, che tipo di risposta ci sarà da parte del tribunale. Questo è tutto da vedere, ovviamente, però sicuramente se il procedimento non fosse, diciamo, ammesso, sarebbe il primo caso in Europa in cui succede una cosa del genere, perché comunque a livello europeo comunque le cause di questo tipo sono state prese in considerazione e sono andate avanti, che poi abbiano avuto successo o meno. Quindi, ecco, noi siamo fiduciosi che venga accolta la nostra richiesta.
Sono già magari dei risultati incoraggianti da qualche stato in particolare?
Sì, come dicevo, appunto, in Francia è stata vinta di recente questa causa, appunto.
Ma poi nello specifico, vado forse troppo nello specifico, però anche per capire poi cosa succede dopo averla vinta.
Sì, diciamo che in Germania il governo è stato ha subito risposto a questa diciamo decisione della Corte Costituzionale tedesca, alzando i limiti di riduzione delle emissioni al 65%, e in Francia il tribunale ha decretato appunto questo pagamento che la Francia dovrà fare, oltre ai limiti di riduzione che sono anche in questo caso stati aumentati, e in Olanda è avvenuta la stessa cosa. Quindi diciamo, quello che succede nel concreto è che cambiano intanto i target di emissioni, nel migliore dei casi vengono anche richiesti già dei pagamenti se c'è un apparato normativo che permette già una sanzione da questo punto di vista, e quindi è comunque un'operazione che impone al governo una presa di decisione da questo punto di vista. Quindi è comunque molto importante, perché i target di emissioni non sono delle cose soltanto formali, sono comunque degli obiettivi che in qualche maniera un paese si dà, e che poi se non si dà tutta la società civile è lì a guardarlo e sa che quella cosa non è accaduta. Quindi è comunque importantissimo che vengano riconosciuti, ed è per questo che
anche per creare poi appunto nella cosiddetta società civile, ma non necessariamente in quella, cioè per in tutti quelli che hanno occasione di ascoltare queste cose, come quelli che ci ascoltano adesso, no?
Esatto.
Creare anche magari, non è che speriamo con quello di far chissà che, però è anche un modo insomma per radunare intorno a questa idea una massa via via sempre più critica di interessi di persone per intrecciare le lotte, e quindi in questo senso io la vedo bene. Poi certo, sugli obiettivi che si possono raggiungere ovviamente non ci possiamo accontentare di quelli, ecco.
No, certo, sono uno strumento in più nei tanti strumenti di lotta che ci sono, e anche ovviamente un modo per unire comunque tutte le organizzazioni e le associazioni e i comitati che si battono per la giustizia climatica, perché comunque abbiamo messo insieme 200 realtà, più ce ne sono un altro centinaio che promuovono, più ci sono 16.000 firmatari soltanto, insomma, ci sono stati nei primi mesi, quindi comunque c'è una rete grossa che ci segue e che ci conosce, che in qualche modo poi ritroviamo ai G20, ritroviamo alle COP, e che in qualche modo dialoga e si sta preoccupando di essere sempre più unita in questo.
No, sì, ma io non ero pessimista, nel senso, il mio realismo non è mai pessimista, nel senso, era l'idea, era come trasformiamo adesso, ci sarà il prossimo vertice in Egitto, no? Quindi se questo vertice, se i vertici non servono a niente, il prossimo vertice in Egitto magari ci andiamo con un altro spirito, uno spirito più come ci piace di più, insomma, più non so, in Egitto proprio hanno scelto Roma male, però diciamo, esatto, potremmo andare lì un po' più per impedirlo, non lo so, capito? Mi immagino che l'attivismo che perde fiducia, l'attivismo ambientale, insomma, diciamo l'attivismo ambientale, diciamolo così proprio impropriamente, che perde fiducia nei governi, nei governanti, nella capacità del sistema capitalistico, che poi era già iscritto, l'abbiamo detto 200.000 volte, ma l'avete detto voi, l'hanno detto tutti, che i rapporti IPCC rispetto per esempio alla visione del club di Roma, così non c'ha dentro appunto che il capitalismo, la causa risolve attraverso gli stessi meccanismi causali, risolve l'effetto, e quindi ipotizza la risoluzione dei problemi ambientali in un contesto di crescita continua, fino ad inventarsi tecnologie inesistenti, come abbiamo visto, quindi tutto uno sforzo tecnologico e non di altro tipo politico o demografico, che sarebbe il caso, che la cosa che nessuno affronta e che però è il fulcro, l'altro pilastro su cui si regge quello che sta succedendo nel mondo, comunque qui si regge l'incremento di anidride carbonica e vabbè, eccetera, cioè, cose già dette. Allora, resici conto tutti quanti che i vertici, non i vertici mondiali, ma già lo sapevamo, però ribadito che i vertici mondiali non portano a niente, anzi, se non a vuote promesse, a passerelle e così, la mia idea era dire lavorare sulla mitigazione e sull'adattamento, lo dicevo proprio nei posti di frontiera, no? Proprio nelle zone di limite, cioè andare, ritornare tutta la parte di attivismo delle ONG, di chi lavora nei posti, di spostare tutta la forza anche sulla mitigazione, degli impatti del cambiamento climatico, che ovviamente sarà nelle zone di bordo, no? Prima parlavamo del fatto che il deserto avanza verso sud e verso il Mediterraneo, e ci abbiamo avuto quelle manifestazioni, ci abbiamo avuto quei picchi estivi che probabilmente verranno superati, non è tanto, no? Tutti quanti ti dicono il meteo, l'effetto locale non è il riscaldamento globale, però di fatto anno dopo anno i picchi aumentano e si sposta tutto verso le altre latitudini, no? Le varie cose. E quindi la mia riflessione era semplicemente come modifichiamo? È interessante, no? Per esempio l'idea di portare ovviamente tra il comunicativo e il reale in tribunale lo Stato è un'idea, continuare a parlarne lo faremo, però dobbiamo cercare, dobbiamo fare un salto pure noi e non c'è risposta in questo momento, nel senso che siamo arrivati a questo punto, secondo me siamo arrivati a un picco di consapevolezza che è stato disatteso dal risultato insoddisfacente, mo per quanto qualcuno, in realtà quelli che commentano positivamente è gente che era andata lì, anche colleghi miei che sono andati lì come delegazione dello Stato, e quindi loro vedono il bicchiere mezzo pieno avendoci partecipato, anche gente impegnata e molto competente, per carità, però diceva che meglio di niente. Da 3 gradi che era l'accordo di Parigi, ora siamo arrivati a 2,7, però certo sì, è sempre più o meno 0,6, però prima era 3, ora è 2,7, dai, insomma, ci possiamo accontentare. E tutto qua, insomma, nel senso che le vostre, a parte la causa, le altre iniziative da sud, se ce ne sono, anche i rapporti, perché per esempio tutti i movimenti che pure a Roma si vedono, forse hanno bisogno adesso di un salto, di una rete. E a sud siete capaci di creare questa, in particolare qualcuno con cui ho avuto dei percorsi, di creare tanti momenti di confronto e di interazione tra gruppi diversi con varie anche competenze diverse.
Sì, a Roma in particolare si è creata una rete diciamo a fronte del G20, che è la rete ecosistemica di Roma, e lì hanno partecipato un po' tutte le realtà. È stato un momento molto bello in cui ci siamo rincontrati, ci siamo visti e ci siamo parlati in qualche modo, e all'interno di questo è confluito per una società della cura, per il clima fuori dal fossile, cioè tutte già macro reti che hanno aderito alla cosa. Ma poi ci sono stati anche appunto Extinction Rebellion, che comunque ha partecipato anche proprio all'organizzazione fattiva continua, un sacco di altre associazioni, quindi è stato un momento comunque di ritrovo. E poi in particolare per questa battaglia, di questa protesta del G20, ci siamo anche uniti ai lavoratori della GKN, che è uno sforzo comunque non da poco, perché va un po' nella direzione che dicevamo, no? E quindi,
però in piazza era bellissimo, c'ero pure io, insomma,
erano molto numerosi.
Molto, era una bella manifestazione. Tanto l'unica manifestazione che mi ricordi è l'andata e il ritorno.
Esatto.
Cioè, siamo arrivati alla fine, non so se c'era, chi non c'era, siamo arrivati alla fine concordata, la manifestazione ha invertito la rotta e siamo ritornati all'inizio, tutta intera, traslato. Non so se era concordato o se è capitato per caso.
No, diciamo che ci sono state un po' di questioni legate alla logistica che non sono dipese da noi, ma da ovviamente dagli accordi e le autorizzazioni che ci hanno costretto a fare questo giro, però insomma sostanzialmente sì, questo è stato.
Però era bello vedere le varie istanze, no? C'era per esempio c'era lo striscione qui dei compagni di Comunia sui vaccini, diciamo, no? Proprio sì, sì. Pandemic, ma non legato alla cosa, seguito che ogni tanto superava così lo spezzone della GKN, dove c'erano i lavoratori all'Italia, e poi
certo,
tutti quanti fra
c'erano Textprint, c'erano tantissimi lavoratori,
molto 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 bello, cioè, lì c'era veramente la connessione, eravamo pure tanti, quindi quella lì è stata un bel esempio. Però dico, costruire da qui una consapevolezza, noi continueremo, no? Come a dargli voce per questo salto, basta con sta coppia, invece della prossima sarà non so che numero, quella di in Egitto 27, così si misurano.
La rete comunque sta continuando ad incontrarsi, e mentre diciamo a livello più macro italiano si è creata invece una rete per la pre-COP che si chiama Climate Open Platform, parallela ad un'altra rete ancora che è la Climate Justice Platform. Comunque sono piattaforme che ancora esistono e che comunque continuano a dialogare, sono dei luoghi in cui ci stiamo confrontando, ci stiamo ponendo esattamente questi problemi, cioè di come affrontare in qualche modo una convergenza di tutte queste battaglie insieme in maniera da essere più forti, perché effettivamente adesso, oltre a essere una questione politica, è una questione di sopravvivenza, diciamo.
No, certo che cambia, esatto. Che vogliamo fare? Chiudiamo, abbiamo fatto un'ora, abbiamo proprio, nessun ospite è stato mai così, no? Torturato. Però, insomma, è così, non so, che vogliamo fare, Davide, caro comandante Jacopo?
Beh, io direi, secondo me, com'è?
Per una volta che finiamo in orario, ci vogliamo rovinare?
No, hai ragione. Allora chiudiamo, dai. Volevo aggiungere, ma non aggiungo. No, chiudo quello che hai detto, appunto hai illustrato un quadro che si sta muovendo nella direzione che abbiamo detto, che dicevamo, cioè l'unità, la politica, l'unità politica si ritrova in questo, il clima, le lotte sul lavoro, sui diritti, le cose vanno all'unisono per forza, come sempre, insomma.
E vediamo, comunque noi caro comandante continueremo a dare voce, noi adesso dobbiamo affrontare tutti i costi ambientali dei nostri temi, quindi proprio ieri, casualmente ieri pomeriggio a Radio Onda Rossa si riparlava di capitale spaziale, ne abbiamo parlato tante volte noi e torneremo a parlarci, i costi ambientali dei lanci nello spazio che sono sempre più frequenti, anche se poi paradossalmente è proprio anche le analisi dallo spazio che consentono di percepire di più il cambiamento.
E indagheremo anche il gas naturale, perché ho saputo che nella COP26 è passato come energia green, giusto, per la transizione, l'utilizzo del gas naturale, o sbaglio, è stato approvato?
No, diciamo c'è stato un accordo sul Beyond Gas and Oil fra vari paesi a cui l'Italia ha aderito as a friend, cioè come un amico, sì. Che significa che non ha preso nessun impegno concreto per uscire dal gas e il petrolio, a differenza degli altri paesi che l'hanno promosso, che erano Costa Rica, Danimarca e insomma altri paesi. Quindi fondamentalmente è un po' passato a livello mediatico il fatto che l'Italia si fosse impegnata nell'uscita dal gas, ma non è così, cioè l'Italia ha semplicemente detto bella iniziativa,
no, ciao. Ma per questo non è a caso, ma noi li indagheremo perché sono problemi di natura geopolitica enormi, come abbiamo già fatto una volta, anzi diverse volte, lo continueremo a indagare, perché questa scelta as friend non è casuale, rientra tutto in un...
As a friend, as a no memory.
Che indagheremo anche questo.
No, poi a questa cosa qui si aggiunge l'interesse di Eni, cioè il nostro caro ministro Cingolani, che è tutto che purtroppo si fa sgamare, no? Che i vecchi politici erano più oscuri, no? Lui fa casino e si capisce che in realtà c'ha un'altra intenzione, quindi lo sgamiamo subito. Con questa storia del gas, in realtà è con la storia della cattura e stoccaggio di anidride carbonica nel sottosuolo, c'entra tanto pure l'ENI e la ripresa delle estrazioni in Adriatico, che è tanto caldeggiata ed è proprio frutto di un grosso dibattito anche tra chi ritiene che il gas possa essere una fonte energetica transizionale, non so se si può dire così, di transizione, perché le riserve nostre sono poche, secondo alcuni vanno sfruttate subito e secondo anche nell'ambito di oil and gas, nell'ambito di spavaldi utilizzatori delle energie fossili, perché ci lavorano così, c'è questo grosso dibattito tra chi dice che quella lì è una riserva che va mantenuta lì proprio per favorire la transizione, ecologica, cioè quando poi ci sarà una riduzione delle risorse provenienti da fuori, possiamo aspirare quel gas lì vicino, no? a basso impatto di trasporto, se non altro, e invece chi dice che no, va, lo dobbiamo succiare subito perché ci serve per ripomparci dentro l'anidride carbonica, e tutto questo ovviamente in Italia acquisisce il titolo di Eni, che sta sempre dovunque giriamo, ci sta in qualche...
Abbiamo detto sull'accordo è che questo mi sono proprio dimenticata, è che sostanzialmente l'uscita dal carbone non è passata come obiettivo, ma è passato la riduzione delle fonti fossili non abbattibili, che significa che le fonti fossili abbattibili attraverso meccanismi tecnologici come quello dello stoccaggio si possono continuare a fare. Ovviamente il meccanismo dello stoccaggio della CO2, che diciamo impianta nel sottosuolo anidride carbonica, è estremamente impattante e porta alla produzione di emissioni e addirittura di gas metano, quindi ovviamente questo in qualche modo dà il nulla osta al fatto di continuare a produrre fonti fossili, seppur non direttamente, però di fatto si prende la CO2 o comunque le emissioni prodotte dalle centrali elettriche, dalle centrali a gas e dalle centrali a carbone, e si fa questa operazione in una logica che fa parte dell'accordo, perché l'accordo, ricordiamolo, parla di riduzione delle emissioni nette, il che significa che non si parla di riduzione delle emissioni tout court, si dice riduciamo con i meccanismi, prevedendo i meccanismi di compensazione, quindi vuol dire che se tu emetti in sacco ma poi con questi meccanismi comunque impattanti riesci a ridurre, puoi continuare ad emettere un sacco, e quindi ovviamente stiamo parlando comunque di quando parlavamo di riduzione delle emissioni nette, stavo dicendo questo, cioè, riduciamo però comunque continuando a compensare in questo modo.
Abbiamo visto che gli scenari più ottimistici anche nel vecchio rapporto dell'IPCC erano quelli che prevedevano una grossa entrata in gioco fantascientifica ancora adesso della cattura e stoccaggio, no? Dei sistemi di cattura e stoccaggio, che allora poi quando è uscito nel 2008, sì, buonanotte, nel 2015, quella precedente, insomma, non era non c'erano neanche. Va bene, comunque siamo riusciti a far tardi.
Scusate.
No, ci piace.
Sì, ci piace e ci è piaciuta pure questa collettiva, no? Questa un po' sperimentale, eh?
Sì, e poi improvvisata, perché non sapevamo proprio così, però siamo riusciti, no? Interpretando anche vari ruoli, hai visto? Lo scettico, il più movimentista. Hai visto? Abbiamo fatto tutta. Sembriamo quasi una radio, sembriamo quasi dei DJ formati, insomma. E quindi io saluterei, cari compagni e compagni all'ascolto, fratelli e sorelle, soprattutto chi ci ascolta, speriamo di averlo anche con questo teatrino, chi ci ascolta in condizioni di privazione della libertà. Vi ricordiamo sempre che Radio Onda Rossa vive di chi se la sente, vive delle donazioni, ci arriva anche una telefonata. E quindi vi invitiamo ad andare sul sito e cercare il tasto con scritto sostieni e individuare le varie forme di sostegno alla radio, perché vuoi dire
No, peraltro vorrei fare un appello proprio in vista della causa a firmare la causa che il sostegno alla causa che è su giudiziouniversale.eu. Abbiamo anche lanciato una petizione su change.org, quindi firmatevi, prego, abbiamo bisogno del vostro sostegno, donazioni, qualunque cosa.
E qui donazioni su donazioni, comunque va bene, su change.org sì, in effetti l'ho vista, sì, basta scrivere giudizio universale, mi sembra, comunque la petizione è da sud, l'ho cercata oggi e quindi va assolutamente sostenuta e firmata, perché piano piano deve crescere, mi sembra che stavamo ancora all'inizio sui 500 stiamo facendo un teatrino con la cosa.
No, c'era qualcuno che aveva telefonato ma non siamo riusciti a prendere la chiamata, se vuole riprovare, ma se no intanto mandiamo la sigla.
E mandiamo la sigla, intanto che la cerchiamo. Insomma, comunque, noi ci la settimana prossima c'è Alberto. C'è. Noi ci risentiamo, va bene. Le prossime, il calendario di Entropia Massima, io è l'unica cosa che mi dimentico.
Il 15.
E comunque, noi continuiamo tutti i lunedì ad affrontare i temi mentre cerchiamo la sigla. Eccola qua che è arrivata. Alziamo pure il volume. E quindi ciao a tutti e a tutti, buonanotte.
Ciao a tutti, grazie per averci sentito.
E ringraziamo Mario.
E grazie all'ospite, a Mati.
Del sostegno e delle spiegazioni che assolutamente non saremmo stati in grado di dare.